Regina e Madre della Misericordia, prega per noi. Benvenuti a tutti nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata, al Corso. Un cordiale saluto anche a chi si pone in ascolto con Radio Mater. È il 13° dei sabati mariani dedicati alle figure sacerdotali mariane, ieri e oggi. E oggi tiene la lezione il nostro amico, il padre Sabatino Maiorano, redentorista, stimatissimo professore dell'Accademia Alfonsiana, figlio e discepolo di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Molto ha scritto di lui e di San Gerardo, sul quale padre Valentini ha tenuto una lezione, oltre che articoli e libri sulla morale cristiana, in particolare sulla persona e sulla coscienza umana. È una delle figure più alte in campo morale nella docenza romana. E ha scritto tanto e scrive anche sulla Vergine Maria. Egli è nostro consigliere nella preparazione dei sabati mariani e dei convegni di fine d'anno e ci onora sempre della sua squisita amicizia. Oggi svolge per noi il tema Sant'Alfonso Maria de Liguori, Maria, misericordia e maternità che accoglie. Grazie Padre Sabatino di essere con noi, grazie di ciò che con amore e competenza ci dirai del tuo grande fondatore, insigne figura di sacerdote e di vescovo, oltre che innamorato della Vergine Maria, sulla quale ha scritto le celeberrime Glorie di Maria. Testo di lettura e di ispirazione spirituale per innumerevoli generazioni, alle quali devo anche il mio nome di padre Armando.
Ringrazio innanzitutto il padre Ermanno che sempre mi accoglie così con tanta amicizia e con tanta spontaneità. Lo ringrazio di cuore e ringrazio voi per questo momento che mi permettete di vivere ricordando un grande innamorato di Maria, qual è stato Sant'Alfonso Maria de Liguori. Siete voi che fate un favore a me questa sera, perché mi permettete di parlare del mio fondatore e del mio fondatore come amante di Maria, per cui farò difficoltà forse a stringere le mie idee in maniera da non diffondermi eccessivamente, ma siccome Sant'Alfonso ci ha detto che bisogna mettere cuore in tutta la pastorale, allora mi scuserete se nel parlare di lui e della Madonna metterò più cuore forse che intelligenza. Non poteva mancare una riflessione su Sant'Alfonso in questo percorso di figure mariane, soprattutto per due motivi. Perché nel Settecento lui è stato colui che ha saputo riassumere la grande tradizione della Chiesa su Maria, ha saputo raccoglierla e ha saputo metterla a disposizione del popolo di Dio. Nel suo pensiero c'è sempre questa dinamica, prendere dalla tradizione e mettere a disposizione dei più semplici. E questo è riuscito soprattutto a fare nelle sue Glorie di Maria, che prima il padre Ermanno già richiamava. Un motivo quindi per il luogo che spetta a lui nel cammino della mariologia, soprattutto nell'età moderna. Ma poi c'è un secondo motivo. Dato che sullo sfondo c'è l'anno mariano, l'anno sacerdotale, Alfonso è stato colui che ha permesso al curato d'Ars, che il Papa ci propone come punto di riferimento nel nostro ripensare il sacerdozio nella Chiesa, Alfonso è stato colui che ha permesso al curato d'Ars di maturare quel dialogo di salvezza che rende presente l'amore di Dio, che il Papa ha indicato come una meta per tutto il rinnovamento della nostra vita sacerdotale. Dovremmo essere capaci come sacerdoti di continuare il dialogo di salvezza come Cristo l'ha vissuto. E in questo dialogo di salvezza, fatto di accoglienza, di ascolto, far toccare che Dio non è giudice, ma è amore. Il curato d'Ars era stato formato all'interno di una visione della pastorale prevalentemente rigorista e grazie all'incontro con la morale alfonsiana è diventato quell'incontro che il Papa poi ci ripropone oggi come modello di tutta la vita sacerdotale. Allora questi due motivi penso giustificano la presenza di Alfonso in questo nostro cammino sulle figure sacerdotali in rapporto a Maria. Io ho pensato di articolare la mia riflessione in tre passi, dando spazio ad ascoltare come Alfonso parla di Maria. E allora inizialmente ricorderò velocemente il cammino umano e sacerdotale di Alfonso e lascerò che lui ce lo riassuma come un cammino fatto insieme con Maria. Poi lo ascolteremo per come lui parla di Maria e poi nell'ultimo passo quella dimensione di misericordia che accoglie che dovrebbe segnare tutto il cammino della nostra evangelizzazione, della nostra pastorale oggi. Ecco i tre passi della mia riflessione. Innanzitutto ho intitolato il primo punto Un sacerdote con Maria. Alfonso nasce a Napoli nel 1696, riceve una formazione umana, culturale, giuridica molto intensa, giovanissimo è già avvocato nel Foro di Napoli, dandosi un codice deontologico che io vorrei suggerire che tutti quelli che in questi giorni nel nostro paese parlano di giustizia lo rileggessero, perché forse troveranno qualcosa che veramente è ispirativo e può aiutarli. Giovanissimo avvocato, inizia una carriera forense molto promettente, ma nel 1723 decide di dedicarsi alla causa del Vangelo per i poveri. E qui la sua scelta per il sacerdozio, un sacerdozio non di carriera, ma di servizio ai poveri. Egli stesso riassumerà questo suo cammino nella pagina che apre le glorie di Maria, che poi proveremo a leggere insieme in questi termini. A voi mi rivolgo, o mia dolcissima e signora e madre mia. Voi ben sapete che io, dopo Gesù, in voi ho posta tutta la speranza della mia eterna salute, poiché tutto il mio bene, la mia conversione, la mia vocazione a lasciare il mondo e quante altre grazie ho ricevuto da Dio, tutte le riconosco datemi per vostro mezzo. Voi già sapete che io, per vedervi amata da tutti, come voi meritate, e per rendervi ancora qualche segno di gratitudine a tanti benefici che mi avete fatti, ho cercato sempre di predicarvi dappertutto in pubblico e in privato, con insinuare a tutti la vostra dolce e salutevole devozione. Ecco il cammino sacerdotale di Alfonso. Fin dal primo momento con Maria, si sviluppa insieme con lei, ha nel portare tutti ad amare Maria uno degli elementi che gli stanno particolarmente a cuore. Ad esempio, come vive Alfonso il momento di decisione della sua vita? Siamo nel 1723, gli hanno fatto perdere una causa importante, perché riguardava il feudo di Amatrice, qui vicino Rieti, che era disputato tra il Granduca di Toscana e il principe Orsini di Napoli. Gli hanno fatto perdere la causa, non ha perso la causa, perché erano corsi dei regali come orsacchiotti e roba simile tra i giudici prima della sentenza come tale. Di fronte a tutto questo, Alfonso ritiene che la giustizia ha bisogno di essere fondata, e il fondamento lo trova in quella verità che è solo Cristo. Come vive questo momento di svolta profonda? Ho trascritto il testo del suo primo biografo, un testo che uno scrittore come, e un filosofo come Croce amava tantissimo, perché trovava veramente la vita in questo testo, anche se è carico di quella carica che può avere un figlio che scrive di suo padre. Alfonso è nell'ospedale degli incurabili a Napoli. Sta cercando di aiutare chi era lasciato senza cura. Mentre era tutto intento a servire, scrive Tannoia, quegli ammalati, nell'istante si vide circondato da una gran luce e la casa tutta andare sottosopra, come se scossa da terremoto. Ed in quel mentre una voce, ma sensibile al cuore, che gli diceva: lascia il mondo e dati a me. Sorpreso Alfonso da tanta luce, seguitò a servire gli ammalati, senza rivolgervi a cosa veruna. Calando però dagli incurabili, dopo aver soddisfatto gli uffici di pietà di nuovo, quando fu nel mezzo della scala, vide capopie la casa e di nuovo con voce sensibile sente replicarsi: lascia il mondo e dati tutto a me. Si ferma Alfonso, corrisponde all'invito e quasi nuovo Paolo: mio Dio, disse piangendo, ho troppo resistito alla vostra grazia, eccomi qua, fatene di me quello che volete. Si reca allora, esce dagli incurabili e si reca nella chiesa della Redenzione dei Cattivi, dedicata a Maria Santissima, sita in Napoli fuori della porta che dice si alba. Come vi giunse, si prostra ai piedi dell'altare ed implora la protezione della Madre di Dio. Investito di nuova luce, si consacra tutto a Dio, rinunzia al mondo e alle sue pompe e, facendo a Dio e alla Vergine un olocausto di casa sua, risolvé di volersi ritirare tra i religiosi. Quando disse con la bocca, tanto promise col cuore, si toglie la spada dal fianco e, come un segno di sua costanza, la depone generoso sull'altare, come ai piedi di Maria Santissima. È Maria che Alfonso trova nel momento della sua decisione. Ed è Maria colei che lo sosterrà nei difficili passi successivi, quando andrà ritrovando più concretamente la sua vocazione. Ad esempio, sarà Maria con lui sulle montagne della costiera amalfitana, quando deciderà di lasciare la città per dedicarsi agli abbandonati. E confessava lui stesso nella sua vecchiaia: in quei momenti Maria m'ha detto tante belle cose. E a chi gli chiedeva: ma cosa ti ha detto? Fingeva di non sentire e cambiava discorso. Maria è accanto ad Alfonso nei momenti di scelta, nei momenti decisivi della sua vita. E nel momento in cui inizia la sua attività, allora lavora sempre con accanto Maria. Straccio ancora dal suo primo biografo. Tra i missionari del regno non era in uso la predica del patrocinio di Maria Santissima. Tutto era terrore e spavento. Alfonso l'introdusse ed, essendosi sperimentata di molto profitto, di presente adottata si vede da tutti i missionari. Innovatori, diceva Alfonso, spacciano come ingiuriosa a Dio la devozione verso Maria Santissima, negandole la possanza ed impugnando nell'intercessione. Ma spetta a noi far vedere per profitto dei popoli quanto ella può presso Dio e quanto sia grato a Dio vederla onorata. Esaltava nel potere e ne magnificava l'intercessione, e con l'autorità dei padri comprovava essere impossibile che un vero devoto della Vergine possa dannarsi. Sì perché ottiene le grazie necessarie per salvarsi, sì perché non si può essere vero devoto di Maria Santissima senza essere ossequioso verso Dio. Predicando voleva sempre di fianco alla cattedra la statua di Maria Santissima. Ed infine di ogni predica non mancava far ricorrere il popolo al di lei patrocinio per ottenere da Gesù Cristo il perdono dei propri peccati. Alfonso lavora con Maria accanto e anche il suo tavolo di lavoro ha sempre l'immagine della Madonna del Buon Consiglio davanti, e di consiglio ne aveva bisogno perché doveva districarsi tra un'infinità di soluzioni casistiche per ritrovare quella strada giusta che permettesse di trovare la serenità alle coscienze, evitando gli scogli del lassismo e del rigorismo. E proprio mentre sta elaborando la sua proposta morale, Alfonso scrive la sua opera principale su Maria, Le glorie di Maria. Vanno insieme questi due testi e sembra un po' strano a prima vista. La teologia morale e la teologia morale del tempo erano quei grossi tomi in latino. Io dico scherzando agli studenti: se qualcuno di voi vuol fare della ginnastica, vada a studiare un po' la morale del 600 e del 700, perché solo prendere quei tomi dalla biblioteca vi farà fare un po' di sollevamento pesi, un po' di ginnastica. Erano questa molteplicità. Egli scriverà: la morale è un caos. Non esiterà a dire così. Ma mentre cerca di orientarsi in questo dibattito che non sembra mai finire, contemporaneamente scrive il testo su Maria. Così che io sono convinto che non si può capire la svolta che Alfonso imprime alla teologia morale senza il riferimento a Maria. In maniera particolare per due ragioni. La prima ragione è perché da Maria Alfonso capisce che Dio è sempre anticipo di grazia per noi. Dio non aspetta che noi lo meritiamo. Dio ci anticipa grazia. E anche quando ci sembra che ponga davanti a noi un dovere, Dio ci sta anticipando grazia. E la seconda dimensione, questo anticipo di Dio si scontra continuamente con una storia che ci ferisce, che ci intebolisce. Il peccatore è un malato, è un contagiato. La proposta morale è una medicina. Bisogna elaborarla in maniera che sia capace di far guarire. Io trovo queste due grandi intuizioni che Alfonso matura e mette alla base della sua teologia morale, le trovo sviluppate partendo da quella esperienza di Maria che egli vive, e credo che se riflettiamo la nostra situazione oggi, abbiamo bisogno di gente che sappiano farci guarire. Il male non è tanto una colpa, è un contagio da cui non riusciamo a liberarci. La verità deve entrare come medicina, sapendo bene che il primo passo Dio lo sto già facendo. E così lungo tutta la vita Alfonso lavora con l'immagine di Maria accanto quando predica, con l'immagine di Maria sul suo tavolo quando studia, ma sa vivere questo rapporto con Maria con una semplicità, con una popolarità che lo accompagnerà fino alla fine della sua lunga vita. Egli infatti morrà solo nel 1787, a 91 anni. E per capire qual è stato il rapporto, penso che è sufficiente leggere cosa avviene con quel confratello che lo aiutava negli ultimi tempi della sua vita. L'ho stracciato dal suo biografo e penso che è un piccolo episodio, ma che dice tutta una mentalità, tutta una maniera di ragionare. Nella sua vecchiaia Alfonso si deliziava delle letture su Maria. «Leggimi qualcosa sulla Madonna», chiese un giorno al fratello che l'assisteva. Francesco Antonio Romito, così si chiamava, prese un libro e lesse. Alfonso ascoltò, si entusiasmò, finendo con l'esclamare, pensiamo a questo vecchietto, ripiegato su se stesso da un'artrosi deformante che aveva quasi incollato il mento con lo sterno, per cui aveva una grossissima difficoltà di muoversi. Ecco, questo sentendo questo, quando gli leggeva il fratello Romito di Maria, esclama: «Che bello! Che libro è questo che mi leggi? Chi l'ha composto?» E il fratello: «Ma, monsignore, siete voi che avete composto questo libro. Sono le glorie di Maria». E Alfonso: «Gesù mio, ti ringrazio che mi hai fatto scrivere della madre tua». Era il 25 ottobre 1784. Nella giovinezza, aggiunge ancora il biografo, Alfonso aveva fatto voto di dire il rosario ogni giorno. Arrivando all'età in cui la memoria non incide quasi più niente per mancanza di spazio, si potrebbe dire, domandava spesso: «Ho detto il mio rosario oggi?» «Ma certo», gli rispose un giorno Romito con una punta di impazienza, «perché star sempre a dubitarne?» E allora il vegliardo, con tutto il contegno, gli rispose: «Quando sto dubbioso sopra il rosario, non mi contristate, perché la salute dell'anima mia e la mia predestinazione mi preme soprattutto, e quando sto dubbioso del rosario è segno che sto dubbioso della salute. Facciamo così, disse un altro confratello, tutte le Ave Maria che dite di soverchio, più del rosario, applicatele per l'anima mia. E Alfonso, a quale non mancava mai la punta così scherzosa di buon napoletano, io vorrei, rispose gravemente Monsignore, che stessi zitto, perché sono parole oziose e inutili, delle quali avrai da rendere conto a Dio. Ecco come Alfonso vive la sua vita con Maria, lasciandosi illuminare, guidare da essa. Quale visione di Maria preme ad Alfonso soprattutto proporre? Ecco la seconda parte della mia riflessione. E per poterlo comprendere, io ho pensato che la cosa migliore è di introdurci un po' all'interno della maniera di procedere delle glorie di Maria, stralciando l'uno o l'altro passo. Ho detto già prima che le glorie di Maria sono state scritte negli anni in cui lui prepara la sua Theologia Moralis. Verranno alla luce nel 1750, la prima edizione, mentre la prima edizione della Theologia Moralis sarà del 1748 e poi si succederanno fino ad arrivare alla nona edizione dell'inizio degli anni Ottanta. Da buon avvocato cosa fa Alfonso? Affida il suo libro a qualcuno che sa che non potrà non prendersene cura. Apre le glorie di Maria con queste parole. Mio amatissimo Redentore e Signore Gesù Cristo, io miserabile vostro servo, sapendo il piacere che vi dà chi cerca di glorificare la vostra Santissima Madre che tanto voi amate e tanto desiderate di vederla amata ed onorata da tutti, ho pensato di dare alla luce questo mio libro che parla delle sue glorie. Io non so pertanto a chi meglio raccomandarlo che a voi, a cui tanto preme la gloria di questa madre. Resta sempre un avvocato, anche quando fa mariologia resta avvocato, cerca chi affidare bene la causa, e la causa di Maria, colui al quale preme di più, è Gesù, e gli affida il suo testo a lui. Voi ben sapete che io dopo Gesù in voi ho posta, no scusate, a voi dunque la dedico e raccomando. Voi gradite questo mio picciolo ossequio dell'amore che ho per voi e per questa vostra madre diletta. Voi proteggetelo con far piovere luci di confidenza e fiamme di amore a chiunque la leggerà. Come si articola questa sintesi mariana di Alfonso? Si articola in due grandi parti. Nella prima parte commenta le singole affermazioni della Salve Regina. Nella seconda parte abbiamo un insieme di riflessioni, di meditazioni, di discorsi con le quali celebrare le feste principali di Maria. Qual è il metodo che Alfonso usa? Io credo che lo troviamo ben scritto da Alfonso stesso, nella introduzione. Cito, «Lettore mio caro e fratello in Maria, giacché la devozione che ha spinto me a scrivere e muove or voi a leggere questo libro ci rende ambedue figli felici di questa buona madre, Se mai udiste dire da alcuno ch'io poteva far di meno di questa mia fatica, essendovi già tanti libri dotti e celebri che trattano di questo soggetto, rispondetegli, vi prego, con le parole che lascio scritte l'abate Francone nella Biblioteca dei Padri, che la lode di Maria è una fonte così ampia che quanto più si dilata, tanto più si riempie, e quanto più si riempie, tanto più si dilata. Viene a dire che questa Vergine Beata è così grande e sublime che quanto più si loda, tanto più resta a lodarla. In realtà io ho osservato innumerevoli libri che trattano delle glorie di Maria, e grandi e piccoli, ma considerando che questi erano o rari o voluminosi, o non secondo il mio intento, perciò ho procurato di quanti autori ho potuto aver per le mani di raccogliere in breve, come ho fatto in questo libro, le sentenze più scelte e spiritose dei padri e dei teologi, a fine di dare il comodo ai divoti, con poca fatica e spesa, di infiammarsi con la lezione nell'amor di Maria e porgere inoltre materia ai sacerdoti di promuovere con le prediche la devozione verso questa Divina Madre. E in realtà il tessuto delle glorie di Maria è un susseguirsi di citazioni. Alfonso non mette semplicemente l'una dopo l'altro, ma intesse qualcosa che costituirà una visione sintetica improntata a quella scelta di fondo che lui sempre nella introduzione alla gloria di Maria esprimerà in questi termini. Lasciando agli altri di parlare delle altre grandezze di Maria, io ho scelto per lo più di parlare della sua gran pietà e della sua potente intercessione, avendo raccolto per quanto ho potuto con la fatica di più anni. Quello che a Alfonso interessa è la misericordia di Maria. E per poterlo concretizzare ho scelto il capitolo settimo, stracerò semplicemente tre passi, così lasceremo che sia lui a suggerirci come avvicinarci a Maria. Nel capitolo settimo Alfonso prende quel versetto della Salve Regina, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, e comincia a parlare, a scrivere così. Sant' Epifano chiama la Divina Madre multoculam, quella che è tutt'occhi affin di sovvenire noi miseri su questa terra. Un giorno, esorcizzandosi un ossesso, fu domandato il demonio dall'esorcista che cosa facesse Maria. Rispose il nemico, scende e sale. E voleva dire che questa benigna signora non fa altro che scendere in terra per portare grazie agli uomini e salire in cielo per ivi ottenere il divin beneplacito alle nostre suppliche. Con ragione dunque Sant'Andrea d'Avellino la chiamava la faccendiera del paradiso, che continuamente sta in faccente di misericordia, impetrando grazie a tutti, a giusti e a peccatori. Maria è la faccendiera del paradiso. Maria è tutt'occhi per vedere le nostre necessità e trasformarle in invocazioni a Dio. Ma poi Alfonso, continuando nel riflettere su questo essere tutt'occhi di Maria, sposta e dice che Maria è sole, electa sicut sol. Ma dà di questo una lettura alla quale non siamo sempre abituati. E scrive così: Maria fu chiamata electa ut sol, eletta come il sole, poiché non vi è chi sia escluso dal calore di questo sole. E ciò appunto dal cielo Sant'Agnese rivelò a Santa Brigida, allorché le disse che la nostra regina, o che sta unita col figlio in cielo, non può scordarsi della sua innata bontà, onde usa con tutti la sua pietà, anche verso dei peccatori più empi, in modo che siccome sono illuminati dal sole i corpi celesti e terreni, così per la dolcezza di Maria non vi è nel mondo chi per suo mezzo non partecipi, se lo domanda, della divina misericordia. Eletta ut sol, perché il suo calore, quel calore che scioglie le chiusure dentro, arrivano dovunque. Non ci si può difendere dal calore di Maria. Forse la responsabilità è nostra, che non ce ne facciamo portatori, ma quando arriva il calore di Maria, allora i cuori non possono restare gelidi, non possono restare chiusi. Tutto questo riportiamolo per un attimo, ed è l'ultimo passo della mia riflessione, al modello di sacerdote che da Maria Alfonso propone. Alfonso è convinto che la dignità del sacerdote, così lui scrive nel testo sintetico in cui presenta la sua visione, la dignità del sacerdote è dignità somma tra tutte le dignità create. Dal momento che, cito, Gesù è morto per fare un sacerdote. Quando leggiamo certe cose sulla stampa, quando ascoltiamo certe cose, io per prima, ma tutti i miei confratelli nel sacerdozio, che non dimenticassero che Gesù è morto per fare un sacerdote. E costruissimo insieme nella Chiesa uno stile sacerdotale che sia carico di questa dignità. È una responsabilità comune, non solo di coloro che sono chiamati. Perché dignità somma? Perché, scrive Alfonso, è di fede che quando il sacerdote consacra, se è obbligato il Verbo incarnato ad ubbidire ed avvenire nelle sue mani. Non solo, ma il sacerdote ha la potestà delle chiavi, cioè di liberare il peccatore dall'inferno e farlo degno del paradiso, e da schiavo del demonio farlo figlio di Dio. Ecco la dignità sacerdotale, quella che come Chiesa dobbiamo costruire insieme. Tutto questo come va vissuto? Ecco, il discorso che Alfonso fa sul sacerdozio è molto articolato, anche perché quando lui scrive raccoglie la lunga esperienza di anni e anni di apostolato, di impegno nelle diverse realtà ecclesiali del tempo. Io, per ragioni di tempo, mi limito a segnalarne due, quelle che trovate anche un po' nel titolo che ho dato a questo mio intervento. Cito la frase di Alfonso, si riferisce al confessore, ma credo che dice lo stile di ogni sacerdozio. Egli scrive così, dopo aver criticato coloro che nel rapporto sacramentale allontanano dal sacramento, scrive così: quando si accosta un peccatore, il confessore se l'abbraccia dentro il cuore. Ecco lo stile del sacerdozio di Alfonso, questa accoglienza che non pone condizioni di partenza, questa accoglienza che fa risentire a casa, questa accoglienza, come dirà di me, riflettendo su Maria, che non guarda mai quello che l'altro ha fatto, ma fa ridestare in lui quella intenzionalità del bene, come Gesù in casa di Simone il fariseo. Non giudica colei che la sta toccando, l'accoglie, si lascia toccare, si lascia quasi trasformare in impuro, secondo una certa mentalità farisaica, e così apre, fa emergere l'amore, fa emergere la fede. Io credo che per Alfonso è questo cuore che accoglie, e accoglie non per giustificare o per tacere o per illudere, ma per far suscitare quel desiderio di bene, quella presenza di amore e di fede che c'è nel profondo di ognuno di noi. Questo però credo che vale non solo per il sacerdote, ma vale per tutti noi come Chiesa. Di fronte a questo mondo dovremmo abbracciarci nel cuore questo nostro mondo. Non perché diciamo che questo mondo va tutto bene, saremmo degli stupidi, ma solo se lo prendiamo nel cuore possiamo aiutare a discernere, possiamo far vibrare, possiamo aprire alla novità. Alfonso sottolinea che solo chi accoglie, accoglie col cuore, è capace di aprire al vero. E il secondo elemento che Alfonso tira dalla sua visione, dal suo approccio a Maria, e la riporta in tutto il suo stile sacerdotale, è il guardare sempre coloro che hanno bisogno di salvezza non come coloro che si sono chiusi, ma come coloro che non hanno avuto l'opportunità ancora di aprirsi. È quella dinamica missionaria che lui svilupperà con forza e immetterà in tutto il suo pensiero. La Chiesa non sta ad aspettare il mondo, la Chiesa va al mondo. E questo deve risplendere nella dinamica sacerdotale, ma deve risplendere nell'impegno col quale ognuno di noi si rapporta a quella responsabilità pastorale che è chiamato a giocare. E credo che quando proviamo a riflettere in questa prospettiva, appare chiaro che davanti a noi l'icona che ci guida è quella di Maria sempre. Così mi avvio alla conclusione di questo nostro incontro. Io credo che la maniera con la quale Alfonso pensa tutta l'attività pastorale, tutto lo stile di vita sacerdotale, può essere riassunto in quelle parole della Lumen Gentium: anche nella sua opera apostolica la Chiesa giustamente guarda a Maria che generò il Cristo, concepito appunto dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per nascere e crescere anche nel cuore dei fedeli per mezzo della Chiesa. La Vergine, infatti, nella sua vita fu modello di quell'amore materno da cui devono essere animati tutti quelli che nella missione apostolica della Chiesa cooperano alla rigenerazione degli uomini. E per far questo occorre che mettiamo in movimento il nostro cuore. Non si può essere apostoli oggi senza impegnare il nostro cuore. Non si può capire l'altro, non lo si può accogliere se non lo abbracciamo nel cuore. Le nostre parole resteranno vuote se non sono parole che portano il cuore dentro. Credo che nel Magistero di Benedetto XVI questa sottolineatura, a partire dalla Deus Caritas Est, è presente, anche se in prospettive un po' diverse, meno affettive di quelle con cui Alfonso ragiona. E perché il nostro cuore sia un cuore capace di parlare, di accogliere, di parlare, di annunziare, occorre che sia un cuore che si lasci contagiare da Maria. E io volevo chiudere proprio questo nostro incontro citando un grande della storia della pietà, Don Giuseppe De Luca. Quando, parlando della Mariologia di Alfonso, si esprimeva in questi termini: Sant'Alfonso non ha avuto paura di amare la Madonna. L'ha amata con un abbandono, con un impeto, con un fuoco che hanno scandalizzato i tiepidi. Ha vinto nei nostri cuori la battaglia che i protestanti dapprima e poi i giansenisti avevano provocato. Protestanti e giansenisti ci avevano instillato 1000 scrupoli e 1000 esitazioni che a nostro malgrado non riuscivamo a vincere. Non si poteva più tornare al candore miracoloso con cui era amata la Madonna nei secoli antecedenti. Si aveva come un ritegno, una cautela, una paura. Sant'Alfonso, con la sua dottrina di teologo e di formidabile teologo, con la sua fiammante e ardente anima di devoto incomparabile, col suo genio di scrittore popolare, ha spazzato via gran parte di quelle esitazioni. Ha ricondotto l'anima cristiana dinanzi a Maria alla felice libertà dell'amore. E poi chiudeva: han detto che è eccessivo e non hanno capito che il sentimento dell'eccesso derivava in loro dal loro scarso amore, dalla loro freddezza. Non una sola delle proposizioni del santo può essere addotta in esame e biasimata a regola di severa teologia. L'eccesso dunque non è nella dottrina, è nel tono, e si replicano. E il tono fa la musica, verissimo. Il tono con cui Alfonso parla di Maria è caldissimo ed un caldo insostenibile, ma questo è né più né meno che amore. Ma da quanto in qua l'amore deve essere giudicato da chi non ama? Ecco, io vorrei che questa sera Alfonso ci avesse stuzzicati a aver meno paura di amare, ad aver meno paura di mettere in gioco il cuore quando si tratta di evangelizzare, quando si tratta di parlare di Maria, quando si tratta di accogliere i fratelli perché possano veramente incontrare quel Dio che è amore e che non vuole altro che donarci il suo amore perché noi abbiamo realizzazione piena, felicità piena. E l'augurio che faccio ognuno di voi questa sera, lasciarci un po' contagiare dal calore di Alfonso di Maria quando parla di lei e quanto scrive di lei.
Grazie a Padre Sabatino per questa breve, troppo, panoramica sia sulla vita come sull'opera mariana di Sant'Alfonso de Liguori, ma sempre così incisiva e così promozionale, non dico provocatoria, promozionale, in avanti, ecco. Perciò, senza remore, anche perché dopo aver detto tutto, resta ancora tutto da dire. Dico lei, di cui non sono degne tutte le cose del mondo, la Madre di Dio e la Madre nostra. Qualche domanda da parte vostra?
Io voglio solo ringraziare anch'io il Padre. Quando abbiamo pensato a questi sabati mariani, io dicevo, ma cosa verrà fuori? Una fila di santi. E il Padre sa, padre, anche Padre Sabatino Maiorano, sa le mie preoccupazioni e le mie tensioni di quel momento, perché dicevo, ma a chi può interessare tutti questi sacerdoti? E invece col susseguirsi dei sabati mi rendo conto che è veramente una grande ricchezza non solo conoscere questi santi, ma soprattutto il calore, l'amore con cui ci hanno parlato della Vergine e che hanno portato nel loro ministero sacerdotale. In un momento così difficile per i sacerdoti, con tante critiche, con tante cose, io penso che se portiamo nel cuore, ciascuno di noi, questa possibilità di parlarne, di vivere quello che veramente possiamo ognuno di noi sperimentare nell'amore della Vergine e del Signore, possiamo chiamarci apostoli anche se non facciamo nulla di particolare. Quindi, Padre, grazie due volte.
No, ma dicevo in partenza che questa sera sono io che ringrazio voi, no? Perché mi avete permesso di parlare di qualcosa che è veramente dentro e vi chiedo scusa se in qualche momento forse mi sono lasciato prendere un po' anch'io da quel cuore che era tipico così del fare teologia di Alfonso e non sono stato nella freddezza del ragionamento. Ma credo che quando si parla col cuore, allora forse si riesce a camminare veramente insieme.
Sì, quando però a monte, come a Sant'Alfonso, come a Padre Sabatino, c'è una grande dottrina e una grande conoscenza e della Chiesa e della sua tradizione e del suo magistero, allora il parlare col cuore diventa parlare col cuore che ha gli occhi aperti alla verità e trasmette la verità. Qualche domanda vostra? La citazione ultima che ha fatto Padre Sabatino, di De Luca poi è un letterato splendido, ma la citazione ultima della Lumen Gentium, meravigliosa, l'aveva imposta il Cardinal Sunes durante il concilio, è stata assunta, era la promozionalità sacerdotale per il loro, per di tutti i sacerdoti, non solo, ma per quanti sono dediti alla rigenerazione degli uomini, cioè alla pastorale. E quindi tutti, anche le suore, non soltanto i sacerdoti, che cosa devono allora assumere? Catechisti, suore, sacerdoti, vescovi, eccetera. C'è una parola che mi ha sempre colpito. Materni affectus. Il materno affetto. La tenerezza materna di Maria. Non ha proposto la carità, grande virtù, Deus caritas est. Non ha proposto neanche l'amor, neanche l'eros. Ha posto affectus maternus, la tenerezza materna. Devono essere impregnati di quella tenerezza materna di Maria per generare e rigenerare gli uomini a Dio. Io credo che sia, giustamente Padre Sabatino ci ridice, quasi un compendio e nello stesso tempo un incitamento magisteriale supremo della Chiesa ad essere contagiati da Maria, dal suo amore, ecco la misericordia, dalla sua tenerezza, dalla sua capacità e di salire e di scendere ogni giorno accanto a ciascuno finché dura il nostro cammino sulla terra. Grazie Padre Sabatino. Ci troviamo. Qualche domanda vostra? Io. Perché si sente sempre parlare di Sant'Alfonso come del grande moralista e che ha lasciato non un'impronta, ha tracciato la strada della morale. Adesso anche oggi che penso che si ritorna naturalmente con, forse con prospettive nuove, ma anche alla Mariologia. Nessun libro è stato tante volte edito e da tanti letto e meditato come Le Glorie di Maria. Sì. E quante edizioni sono state fatte, Padre Sabatino, presso poco?
Come?
Le edizioni delle Glorie di Maria, quante sono le?
Vabbè, sono, credo che uno dei testi più tradotti nelle diverse lingue, e le edizioni non si contano in quanto tali.
Non si contano.
È difficile fare un calcolo preciso. Ma, hermano, io volevo invitare loro a riflettere su una cosa. È proprio quel parallelismo tra la svolta morale che Alfonso vive negli anni in cui matura la sua svolta morale, perché anche Alfonso, come il curato d'Ars, era stato formato nel probabiliorismo, cioè nel rigolismo.
Sì.
E poi fa la sua svolta verso la morale della misericordia. Ecco, in quegli anni sono gli anni in cui raccoglie per scrivere Le Glorie di Maria. Allora io sono convinto che se noi, nel momento in cui proponiamo con chiarezza la verità morale a questa nostra società, dovremmo sempre accompagnarla con quella dimensione mariana. Maria ci dona Gesù perché prima lo accoglie, lo porta in sé, lo concepisce nel cuore, dicevano i padri, poi lo genera e così via, con la sua fede. Allora mi sembra che se noi inseriamo quella tenerezza materna nella stessa proposta morale, anche quando noi dobbiamo denunziare qualcosa, lo facciamo con tenerezza materna, penso che riusciamo ad aprire maggiormente i cuori e delineare un cammino che ci renderà più capaci di fare una società più giusta, una società più degna di essere vissuta.
Grazie, Padre Sabatino. Allora, ci troviamo insieme. Prossimo sabato, un altro insigne, siamo contemporanei, da un'altra parte, San Grignon de Montfort. Siamo le grandi figure che hanno lasciato un solco indelebile non solo nella Chiesa, ma nelle anime di innumerevoli generazioni. Grazie, ci troviamo insieme adesso a condividere. E nella tenerezza fraterna, un biscottino e un bicchierino che le suore hanno preparato. Grazie.